Vogliamo celebrare un compleanno del franco-svizzero che ha compiuto 175 anni.
La prima informazione vuol dire che c'è stata una fase in cui non c'era, perché se sono 175 anni c'era un prima. Che cosa c'era prima? C'era un caos monetario, vuol dire che ogni regione della Svizzera aveva le sue monete, e poi si è cominciato a guardare verso la Francia che aveva il franco e lì funzionava, a dire ma forse è un po' più, sarà un po' più facile se ne abbiamo una sola, prendiamo il franco. Ecco, chi è che produce oggi, per esempio, le monete? Andiamo un po' dietro le quinte di questo compleanno. Swiss Mint è la nostra zecca di Stato solo per le monete, perché tutto quel che riguarda le banconote lo fa la Banca Nazionale. Mentre Swiss Mint le produce, queste monete, e poi le dà alla Banca Nazionale. Quante monete producono? Ne producono 70 milioni di monete all'anno.
Ok.
In quanti sono a produrle? 16. Solo 16, Axel.
Beh, ci sarà una macchina che le produce.
Però intanto sono 16 che ci lavorano attorno. Io mi immaginavo tutte le monete, chissà quante persone, sai, chi si occupa di una macchina, chi del, non lo so, della parte più del plastica prima di produrre. No, sono solo in 16. Circolano 6 miliardi di monete in Svizzera attualmente. Quante sono? Dicono che se le impili e ci fidiamo, arriviamo dritti nella stratosfera. Ti immagini?
Sì, è un bel altro che il rotolino che porti in posta quando devi farti cambiare la moneta.
Succedeva anche quello, è vero. Diciamo che ci sono tante curiosità legate a questo. Per esempio, vi possiamo dire che nella storia della Svizzera, parlando invece di banconote, ce ne sono state diverse che adesso non ci sono più. Per esempio, una da 5 franchi, che oggi è scomparsa chiaramente, una da 500, tu te la ricordi?
Non me la ricordo, però so, insomma, mi ricordo i miei nonni, mia mamma mi dicevano, mi ricordo quando c'era la moneta da 500 franchi, se non sbaglio era al posto dei 200 franchi, che i 200 franchi hanno sostituito la moneta, la banconota da 500.
E persino una da 40 franchi, quella non l'abbiamo vista, ma c'è stata, era stata stampata, non è mai stata distribuita. E poi adesso guardate, adesso corrono tutti a guardare i soldi che hanno.
Ma vuoi dirla adesso?
La diciamo dopo.
Dilla tra un attimo.
Teneteli i vostri soldi, teneteli le vostre monetine.
Diciamo solo, tirate fuori 10 centesimi dal vostro portafoglio, metteteli sul tavolo e guardate la data, perché potrebbero essere più valere più di 10 centesimi.
Se tiri su, sembra come la lotteria. Potrebbe uscire un numero. Se esce quello avete, non dico siete ricchi, però vale più di 10 centesimi, detto giusto.
Appena ho saputo questa cosa, visto che stiamo parlando dei 175 anni del franco svizzero, sono andato a controllare se c'è una di quelle date sui 10 centesimi.
Allora, quella data lì è il 1879. Se voi l'avete, possiamo dirvi che quella monetina lì vale più di 10 centesimi, molto di più. È, diciamo, entrata nel Guinness dei primati questa moneta, è la più antica al mondo, che è ancora in uso,
okay.
È ancora in circolazione, quindi il 10 centesimi del 1879, se voi ne trovate una, tenetevela veramente stretta, perché può valere fino a 75 franchi.
Immagino per il tipo di metallo con cui è fatta.
Il materiale, parliamo di argento, perché fino al 67 le monete di 50 centesimi, un franco, due franchi e 5 franchi erano in argento.
Allora, questa moneta è preziosa semplicemente perché è la moneta al mondo più antica ancora in circolazione.
Questo sì.
Mentre se avete delle monete più vecchie del 1967, a me è capitato per esempio una volta, lo ricordo benissimo, stavo andando a pagare con il mio 5 franchi l'entrata al Lido di Lugano e la signora della cassa mi disse: guarda che questa moneta è una moneta, era degli anni 60, non ricordo più la data, comunque è una moneta da 5 franchi che vale più di 5 franchi. Perché? Perché fino al 1967 le monete dal 50 centesimi in su, dal 50 centesimi, un franco, due franchi, cinque franchi, contenevano una componente di argento.
Eccoci.
E quindi il valore fisico, il valore materiale di quelle monete, proprio perché c'era l'argento, era di più rispetto al valore nominale della moneta.
Nel 71 hanno detto basta, nel 71 hanno detto facciamo così che quelle in argento non le produciamo più, e adesso effettivamente anche quel 5 centesimi, che parlando di argento, che sembra oro, chiaramente non lo è dorato, non abbiamo più quel tipo di monete. Ma tu cosa ne hai fatto di quella moneta lì?
Secondo me ce l'ho ancora in giro da qualche parte, non la trovo
più. Che carina
più.
La signora, no, ma come non la trovi più?
Non la trovo più, devo andare a cercare quella moneta degli anni 60, non credo che varrà 70 franchi come
cosa
quel 10 centesimi.
Una pizza?
Vediamo, solo per il valore storico di una moneta che contiene ancora l'argento. Adesso sono in nickel o comunque una lega di nickel i franchi svizzeri, ma avere ancora 5 franchi d'argento, adesso, quando finisco la puntata vado a casa, la cerco e ti mando una foto.
Volentieri, comunque possiamo dire che il franco svizzero ci conferma che non è solo un mezzo di pagamento, ma è davvero un pezzo di storia.
Torniamo indietro più di 175 anni da quando viene introdotto il franco svizzero. Lo dicevi tu prima, il franco svizzero prende forma dal franco francese. I franchi francesi si chiamano così perché sulle prime monete del franco francese, che risale al 1300, c'era questa scritta Francorum Rex, cioè re dei franchi, perché il re, rappresentando lo Stato, era colui che poi era quello che compariva sulle monete, un po' come gli imperatori romani, e secondariamente era quello che decideva di stampare delle monete, monete che inizialmente sono d'oro, i franchi francesi sono d'oro, poi diventano d'argento, e verso metà del 1700 la Svizzera inizia a guardare alla Francia come, dal punto di vista monetario, un po' come un modello. Nel 1799 fanno il primo esperimento in Svizzera, la Svizzera a quel momento non è una confederazione ma una repubblica di stampo francese, e introducono i franchi che sostituiscono tutte le varie monete che praticamente ogni cantone o ogni regione aveva.
Quindi tu dovevi fare il cambio, dire ok, vado nel canton Uri e quindi con cosa pago?
Esattamente, c'erano la moneta più diffusa erano i Batzen, perché c'erano alcuni cantoni, tra cui il canton Berna, che aveva già un suo peso, che utilizzavano i Batzen. E quindi la prima sfida è trasformare, fare il cambio a Batzen franchi. Franchi che vengono introdotti per un certo periodo abbastanza breve, fino al 1803, ci sono i franchi. Poi si rendono conto, la Svizzera torna ad essere una confederazione con l'atto di mediazione di Napoleone, e quindi anche i cantoni tornano ciascuno di loro ad avere la propria moneta. Fin tanto che nasce...
Non è definitivo.
No, si torna ad avere i Batzen e le varie monete, ma i franchi poi ritornano appunto nel 1850, quando è nata la Confederazione moderna con la Costituzione, e una delle prime decisioni del nuovo Parlamento e del nuovo Consiglio federale è proprio quella di costituire una moneta unica, che evidentemente è anche un elemento identitario di un paese. Arrivano nel 1850, arrivano poi anche le banconote. Banconote che, allora, le monete possiamo intuire che sono molto antiche, sì. Se guardiamo anche indietro nei tempi, cioè i romani, i greci avevano già le loro monete. Le banconote o carta moneta sono un'invenzione degli inglesi della metà del 1600. A metà del 1600 la Banca d'Inghilterra è la prima a stampare le banconote e la prima a fare questo, che tra l'altro erano enormi, erano praticamente dei fogli, non dico A4 ma quasi, e perché erano una sorta di sostituto rispetto all'assegno, perché il concetto è la moneta è di un metallo prezioso e quindi ha un suo valore materiale, la banconota invece ha solo un valore nominale, cioè gli dai un valore alla carta molto superiore rispetto a quello che è il valore concreto della carta.
La banconota, che tra l'altro pesa di meno, quindi immaginiamoci anche quello, il vantaggio, ma magari anche più facile da...
Non lo so se è più facile da trasportare, perché erano talmente grandi che praticamente dovevi avere una cartelletta da ingegnere per portarti in giro le banconote.
Però diciamo che per riprodurlo magari anche, quello ha creato dei problemi, quindi la moneta è andata avanti anche per quel motivo, perché è uno di quegli oggetti che difficilmente puoi clonare... più facilmente forse le banconote.
Abbiamo detto l'Inghilterra, gli inventori delle banconote, ma gli inglesi sono anche quelli che, a parte il nostro 10 centesimi, sono quelli che hanno la moneta in circolazione più antica del mondo. E tra poco ve lo
ma vinciamo ancora noi?
No, secondo me vincono loro. You can get it if you really try and try, try and try.
succeed at last. Mm-hmm. Persecution, you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harm it may seem. Succeed at last, I know it. Listen. Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory.
Dicevamo la sterlina, che ha questo primato di essere tra le 10 valute più antiche del mondo, la moneta più antica del mondo, ed è molto più antica rispetto a quel 10 centesimi nostro a cui facevamo riferimento in precedenza. Pensate che la sterlina britannica, esiste dall'VIII secolo, quindi esiste da 300 anni prima dell'anno 1000, la stessa sterlina, e si chiama sterlina. Per intenderci, non esisteva ancora il regno di Gran Bretagna, non esisteva neanche il regno di Inghilterra, era la moneta del regno di Mercia, che era uno dei regni anglosassoni, dalle cui ceneri poi sarebbe nato il regno d'Inghilterra.
Allora, sterlina, sappiamo che franco viene dai franchi francesi. Sterlina,
allora, è un aggettivo in realtà, viene da sterling silver, che significa argento puro. Sterling era puro, e solo che dopo la parte che significava argento è stata tolta, è rimasta solo sterling, che appunto significa sterlina. È uno di quei simboli di stabilità nei secoli, poi ha avuto, come tante monete di riferimento, la sterlina è stata moneta di riferimento fino a un certo punto, poi è stata sostituita dal dollaro, ma è stata una moneta che ha avuto degli alti e dei bassi, ma è una moneta che dal 700, non 1700, è dal 700 dopo Cristo esiste. Seconda moneta più antica al mondo è il dinaro serbo, 1214, ha un anno di introduzione, perché è il re in questo caso che decide di introdurlo e decide di prendere spunto dal dinaro bizantino, perché la Serbia era parte dell'impero bizantino in quella parte di mondo, nei Balcani, e nel 1214 introduce questa moneta che è ancora in circolazione. Altra moneta molto molto antica, che anche quella risale più o meno al 1200, è il rublo, quindi il rublo, moneta russa, che nonostante siano cambiati i sistemi politici, è sopravvissuta all'impero russo, all'Unione Sovietica e alla Russia moderna, è ancora in circolazione oggi.
Questo è il rublo russo, siamo a est, quindi stiamo facendo un viaggio, sterlina britannica,
la più vecchia,
vince lei,
ma proprio per scarto.
Dinaro serbo, rublo russo, chi arriva? Perché vogliamo arrivare alla Svizzera, quindi scendiamo.
Sì, allora saltiamo anche qualche passaggio. Questo non possiamo saltarlo, il dollaro. Dollaro introdotto nel 1785, Stati Uniti, paese fresco di costituzione, fresco di rivoluzione americana, 1776.
A chi si ispirano? Perché noi ci siamo ispirati ai francesi, l'abbiamo detto.
Allora, si ispirano ai dollari spagnoli per il nome e ai talleri europei, penso, per il colore verde, e oggi è la valuta con più la valuta di riserva più utilizzata sì, al mondo.
Lo sappiamo anche spesso quando si va nei paesi nel sud-est asiatico, anche in Sud America, non per forza è quella
la moneta ufficiale,
ma ti dicono portati dollari e spesso vengono accettati, anzi con molto piacere.
Esattamente.
Poi però a volte ti fregano, se usi quello non per forza ti va bene, perché dicono arrotondano, no? Fai un dollaro, magari dici tot frutta, delle banane che non sarebbero neanche 5 centesimi, a volte dicono un dollaro. Tu dici, beh, cos'è un dollaro?
Certo.
Anche perché è un potere d'acquisto in quei paesi molto, molto più alto.
Dicevi la Svizzera. Arriviamo alla Svizzera. Vai. La Svizzera è ottava tra le monete più antiche al mondo, è all'ottavo posto, è, come dicevamo, nata nel 1850, 175 anni fa, introdotta tra le prime cose dopo la nascita dello Stato federale. E ovviamente, l'hai detto prima tu, è una comunque delle monete più stabili al mondo. Chiude la top 10, così abbiamo dato le prime 10, lo yen giapponese. 1871 è nato lo yen. Poi evidentemente, e tra poco magari ne parliamo, il fatto di avere una moneta unica, quindi l'euro, ha sparigliato un po' tutte le carte rispetto alle monete storiche che esistevano in Europa, quindi nel vecchio continente. Comunque noi svizzeri siamo tra coloro che hanno una delle 10 monete più prestigiose sicuramente, ma anche più antiche del mondo.
E tanti di voi ne hanno, ne parliamo tra poco, ci avete scritto tanti messaggi.
Allora, un messaggio torna sulla questione delle monete, dei franchi in argento. Ora, diciamo, il 10 centesimi, quello prezioso, è perché è la moneta svizzera più antica ancora in circolazione, è una moneta di fine dell'Ottocento.
1879,
esatto,
se ce l'avete.
È preziosa perché è del 1879, non perché è in argento. In argento, invece, fino agli anni, a fine anni 60, venivano prodotte le monete da 50 centesimi, un franco, due franchi e cinque franchi svizzeri, venivano prodotti in argento fino al 1969. Poi progressivamente sono stati tolti dal corso e al 1971 sono finite definitivamente fuori corso. Questo significa che magari in qualche portafoglio, in qualche soffitta, magari qualcuno un 2 franchi, un 5 franchi, un 50 centesimi degli anni 60, degli anni 50, può averlo ancora in giro. In questo caso dipende un po' se riuscite a rivenderlo. In ogni caso valgono di più del valore della moneta. Cioè un 5 franchi del 62 vale più di 5 franchi.
E sai cosa vale di più? Qualcuno ci dice, ma diteci qualcosa delle banconote. Abemus, per ora non papam, ma abbiamo la banconota più preziosa, è vero, in circolazione a livello mondiale, quella da 1000 franchi. Quindi quella da 1000 franchi svizzeri è la banconota proprio cartacea più preziosa in circolazione.
Sì, anche perché facciamo sempre il rapporto magari con i dollari, dove la moneta più forte, la banconota più forte nei dollari sono i 100 dollari, e si vede spesso nei film quando bisogna arrivare a cifre enormi e la valigetta piena di 100 dollari perché non ci sono dollari di valore maggiore, mentre noi abbiamo il nostro 1000 franchi. Ci sono tanti messaggi anche sulla questione delle monete commemorative. Per esempio un nostro ascoltatore ci manda la moneta da 20 franchi, il valore della moneta quando è stata messa in circolazione, 20 franchi, commemorativa di Federer. Qualcuno magari se la ricorda, proprio con Federer impresso sulla moneta.
Era il 2020.
2020, adesso vale 200 franchi quella moneta lì.
20
Quindi
franchi,
è stato un buon investimento per questo ascoltatore.
Ci sono comunque tante persone, sai cosa Axel, che in passato forse hanno comprato queste monete svizzere commemorative con i luoghi, i personaggi per le varie occasioni, come questa, che dicono, ma dove si vendono? C'è un mercato, esiste una borsa delle monete? un po' come i programmi televisivi americani dove vanno e vendono e raccontano anche quella storia.
Allora, la Banca Nazionale sicuro raccoglie le monete fuori corso, quello sì.
Però qua
in questo caso
che valga di più.
Se voi avete una moneta che può essere un centesimino d'oro, potete andare e compro oro, per esempio, in quel caso fanno fanno una stima di che carato di oro è in quella moneta, fanno pesano la moneta e poi in base al peso vi pagano a seconda del peso dell'oro. Questa è un po' la risposta. Ci ascoltiamo una canzone e poi chiudiamo con un'ipotesi che ha fatto un articolo di SRF. Se al mondo, un mondo ipotetico, ci fosse una sola moneta, sarebbe meglio o sarebbe peggio? Chi ha vissuto prima del 2000, negli anni 80, negli anni 90 o anche prima, si ricorda cosa voleva dire andare in vacanza in Europa e doversi prendere letteralmente, se volevi fare il giro dell'Europa, dovevi prenderti magari il portafoglio con le monete estere o con le banconote estere. Non bastava il portafoglio degli euro come succede magari adesso, se andavi in Spagna le peseta, se andavi in Italia le lire, oppure passavi praticamente mezza giornata a ogni cambio, perché mano a mano che passavi una frontiera dovevi cambiare i soldi.
Era prima dell'euro,
euro introdotto nel 1999, poi progressivamente alcuni anni prima della transizione definitiva, e in Europa questo problema della moneta, tranne alcuni casi, tra cui il franco, ma diciamo che a grandi linee il problema della moneta della moneta unica non esiste. La SRF è partita da questa considerazione per dire partendo da questo anniversario del franco, sì. Ma se al mondo esistesse una sola, in un mondo ipotetico evidentemente, una riflessione, esistesse una sola moneta, sarebbe meglio o sarebbe peggio? Allora, vediamo
pro e contro,
li mettiamo
vai.
Sul tavolo, poi lasciamo giudicare a voi. I vantaggi sarebbero...
Il tipico svizzero è questo atteggiamento, Axel, te lo dico.
I vantaggi sarebbero niente costi di transazione, quindi le aziende risparmierebbero sulle conversioni di una valuta, da una valuta all'altra. Dall'altra parte una conseguenza sarebbero le banche, che non guadagnerebbero più sulle commissioni di cambio, le banche che non potrebbero più giocarci, diciamo, sul cambio che fanno le banche e il cambio valuta.
Sì, che per noi non sarebbe un male, per noi che andiamo a cambiare ogni volta, vedi quanto ci perdi, ma in cosa vanno tutti questi soldi? Facendo il cambio.
Altro tema, niente più rischi legati a cambi sfavorevoli nelle vendite internazionali, niente più fluttuazioni, niente più magari acquisto oggi un prodotto che poi dopo ritiro tra un mese, quindi magari nel frattempo è cambiato il valore, è cambiato il costo. Più stabilità nei prezzi internazionali.
Più facilità, no? Nel viaggiare, ti dici, quella moneta lì, non devo neanche preoccuparmi, perché è vero che appena ti allontani un po', dici, ma qual è la moneta? Ma cos'è meglio? Perdi tempo, magari non riesci neanche a trovare quei soldi lì.
Ed è sempre anche un po' una preoccupazione, quando magari vai in un paese molto lontano, che magari arrivi con i dollari o con la moneta franca in quel caso,
poi
che poi dopo devi cambiare.
Cercare il posto, poi puoi prelevare solo un tot.
In quel caso si risolverebbe tutto. Questi sono i vantaggi sulla carta. Ci sono poi ovviamente degli svantaggi. Uno, la moneta è uno dei sintomi di sovranità nazionale, sì. Quindi perdita di sovranità monetaria, i singoli stati non possono più gestire i tassi di interesse, l'inflazione, la svalutazione, quella è la moneta, ci sarebbe in quel caso un organo internazionale che determina il valore di quella moneta e fine del gioco.
Sappiamo che in contesti di crisi si può intervenire proprio attraverso la moneta, stampando più monete o meno, sì. Più banconote o meno, e puoi cambiare un po' il corso di quella crisi, risollevarti anche da lì.
Sì, hanno fatto l'esempio concreto della Grecia, quando era stata colpita dalla crisi, la Grecia che evidentemente essendo paese UE aveva l'euro e quindi non aveva più potuto giocare sulla svalutazione o valorizzazione della propria moneta per cercare di abbassare e rendere i prezzi più abbordabili alle tasche delle famiglie che erano travolte da questa crisi. L'euro era quella moneta lì e quindi non si poteva cambiare tutta la moneta di tutta l'Unione Europea per il caso specifico di un paese. Quindi questo è un altro svantaggio.
Siamo partiti dai 175 anni del franco, abbiamo fatto tutti dei ragionamenti e, come dicevo, chiudiamo da buoni svizzeri, diciamo, noi ve l'abbiamo messa lì.
E abbiamo messo lì i vantaggi e i svantaggi. Poi avete tutto il resto della giornata per riflettere sul fatto se potrebbe essere un mondo migliore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mille Voci. Mille Voci torna domani.